Anche l'Italia ci sarà al summit di Trump sul terrorismo rosso. Dopo i dubbi iniziali, Meloni stessa avrebbe deciso di inviare un sottosegretario al meeting della prossima settimana a Washington. Un vertice che serve alla Casa Bianca per indicare il nemico in vista delle elezioni di metà mandato. Medio Oriente, altra notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'aggressione a due navi commerciali, le forze americane colpiscono 140 obiettivi dei Pasdaran. Teheran risponde con missili sui paesi del Golfo. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia, stoppa 2 milioni di finanziamenti per il caso del padiglione russo. La fondazione aveva deciso di ospitare la struttura nonostante il no di Bruxelles. Temperature in crescita, il picco della nuova ondata di calore in Italia è atteso da mercoledì fino a venerdì. Oggi bollino rosso per Firenze e Perugia, sconsigliata l'esposizione al sole fino alle 18, bollino arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Le 13 e un minuto, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Alla fine dunque anche l'Italia dovrebbe partecipare al summit internazionale degli Stati Uniti contro il presunto terrorismo di estrema sinistra. Il governo sarebbe pronto a inviare un sottosegretario al meeting che si terrà la prossima settimana a Washington e che nelle intenzioni dovrà appunto affrontare quella che secondo la Casa Bianca è una delle più gravi minacce al mondo, il terrorismo rosso. Ancora non si sa chi sarà il sottosegretario italiano, ma fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che dopo i dubbi iniziali sarebbe stata Giorgia Meloni in persona a spingere per inviare un rappresentante politico. A presiedere il vertice sarà il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'annuncio del summit era stato dato da Trump nelle celebrazioni del 4 luglio. Il timore è che la Casa Bianca voglia sfruttare questo evento per mobilitare la propria base contro un nemico esterno, giustificare così anche ulteriori provvedimenti contro cittadini americani legati al movimento Antifa. Un nuovo maccartismo in salsa trumpiana da sfoderare proprio prima delle elezioni di midterm. Antonella Baritono, americanista dell'Università di Bologna.
È uno strumento per un po' sviare l'attenzione da quelli che invece sono questioni più urgenti. L'economia, le questioni che hanno a che vedere con le politiche sociali che sono sempre di più messe in discussione, e all'esterno quello che è l'evidente fallimento della strategia di Trump per quello che riguarda il contesto medio orientale. Potrebbe essere, come dire, l'occasione per rafforzare quei legami transnazionali con i gruppi del nuovo conservatorismo, e naturalmente quello che accade negli Stati Uniti può essere poi utilizzato per giustificare, legittimare azioni prese in altri contesti. Gli Stati Uniti da questo punto di vista hanno una storia piuttosto preoccupante, perché quello che è successo negli anni 50 in particolare dimostra come la lotta al comunismo, fare leva sulle paure e sulle ansie, poi questo provocò una repressione, una messa in discussione delle libertà civili, dell'agibilità dei gruppi di opposizione, un elemento particolarmente importante soprattutto dentro a quello che è lo scenario che si è aperto con la campagna per le elezioni di metà mandato.
Non solo, la crociata di Trump è anche contro i giornalisti. Quattro reporter del New York Times dovranno comparire in tribunale per gli scoop sul nuovo Air Force One, quello donato al presidente dal Qatar. Un aereo che, secondo gli articoli della testata, sarebbe privo di importanti dispositivi di sicurezza, il servizio da New York.
Nuovo scontro tra amministrazione Trump e la stampa statunitense. Il Dipartimento di Giustizia ha notificato mandati di comparizione per quattro giornalisti del New York Times chiamati a testimoniare davanti a un grand jury federale nell'ambito di un'indagine sulla diffusione di informazioni riservate. I reporter avevano firmato questa settimana due articoli sulle preoccupazioni per la sicurezza relative al nuovo Air Force One donato dal Qatar. Secondo le ricostruzioni del quotidiano, il presidente Trump avrebbe scelto di lasciare il summit Summit NATO in Turchia a bordo del vecchio velivolo presidenziale su indicazione dei servizi segreti, mentre il nuovo Boeing 747 sarebbe ancora privo di alcuni sistemi avanzati di difesa, compresi i dispositivi antimissile. In alcuni casi le convocazioni sono state consegnate direttamente da agenti federali a casa dei giornalisti. Il New York Times ha definito l'iniziativa un tentativo di intimidire la stampa indipendente e un attacco alla libertà garantita dal primo emendamento della Costituzione. Il Dipartimento di Giustizia ha respinto le accuse dicendo che i giornalisti non sono il bersaglio, lo sono invece le persone che hanno diffuso informazioni classificate, lo ha detto una portavoce al New York Times. Negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva già tentato di costringere a testimoniare i giornalisti del Wall Street Journal e del Washington Post, salvo poi ritirare quei provvedimenti dopo le contestazioni legali in tribunale delle due testate. Un passo indietro netto dopo che Joe Biden aveva limitato fortemente l'uso dei mandati a comparire nei confronti dei reporter. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
E lo sentivate, la propaganda di Trump serve anche a distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica americana dal Medio Oriente, dove le difficoltà del presidente sono evidenti. Anche quella appena trascorsa è stata una notte di raid e missili tra forze americane e iraniane, raid che hanno coinvolto anche paesi del Golfo. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Il servizio.
Era già successo martedì scorso ed è successo ancora stanotte. I Pasdaran hanno colpito due navi nello stretto di Hormuz, una nave mercantile e una porta container. Secondo la TV di Stato iraniana, violavano le normative nello stretto, cercando di passare nel corridoio di pertinenza dell'Oman, quella sud. E quindi ancora guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso dall'Iran. I colloqui di ieri a Muscat non hanno portato a risultati concreti, avrebbero dovuto portare a un accordo sull'utilizzo di un corridoio centrale in acque internazionali a Hormuz, ma per i Pasdaran lo stretto è una leva strategica e non vogliono cedere. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf si è rivolto poche ore fa agli Stati Uniti, ha detto che l'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la parola oppure ne pagherete le conseguenze. Ghalibaf si riferisce al memorandum d'intesa di Islamabad firmato da Washington e Teheran e ha ribadito che al punto 5 sta scritto che le navi mercantili possono passare nello stretto di Hormuz senza pagare pedaggio per 60 giorni, ma devono avvisare le autorità iraniane, devono utilizzare il corridoio nord di pertinenza iraniana e devono tenere accesi i sistemi di identificazione automatica. Gli attacchi iraniani alle navi hanno provocato la reazione degli Stati Uniti, che nelle ultime ore hanno colpito circa 140 obiettivi militari in Iran con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e navi militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti missilistici, siti di droni, depositi di munizioni, strutture navali e reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera. In risposta i Pasdaran dicono di aver colpito una base americana in Giordania, mentre gli Emirati, il Qatar, il Kuwait e il Bahrain stanno intercettando missili e droni iraniani. È tutto. Restituisco la linea allo studio.
E sempre negli Stati Uniti è morto il senatore americano Lindsey Graham, 71 anni, tra le più influenti figure del Partito Repubblicano. Graham è morto a seguito di una breve e improvvisa malattia. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato. Con la sua morte e con l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell, senatore di cui non si hanno notizie da circa un mese dal ricovero che era avvenuto appunto circa un mese fa, i repubblicani rischiano ora di avere una maggioranza più risicata al Senato. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. Bruxelles ha infatti raccomandato all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di interrompere i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Sentiamo il servizio.
Alla fine il taglio dei fondi europei a una delle istituzioni culturali e mostre d'arte più prestigiose al mondo con quasi assoluta certezza ci sarà. La Biennale di Venezia perderà 2 milioni di euro in finanziamenti UE a causa della decisione di riaprire quest'anno il padiglione russo nonostante il parere contrario di Bruxelles. Ad annunciare la decisione dopo un'approfondita valutazione delle risposte fornite dalla Biennale è stata la vicepresidente della Commissione europea responsabile per sovranità tecnologica e democrazia Anna Virkkunen. La cultura in Europa, finanziata con il denaro dei contribuenti, dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici, ha spiegato la politica finlandese. La procedura per la revoca dei fondi era stata avviata lo scorso aprile, dopo l'annuncio dei vertici della Fondazione Biennale sulla riapertura dello spazio espositivo della Federazione Russa. per la prima volta dopo due edizioni consecutive, rimasto chiuso come conseguenza dell'invasione dell'Ucraina e dell'introduzione delle sanzioni europee contro Mosca. In una prima fase la Commissione aveva concesso 30 giorni alla Biennale per fare un passo indietro o per presentare argomentazioni in grado di fermare la procedura di revoca. La Fondazione ha scelto questa seconda strada e tirare dritto sull'apertura del padiglione. I chiarimenti sul fatto che le modalità della partecipazione russa non violassero le sanzioni europee, però, non sono stati considerati sufficienti. E allora la Commissione ha raccomandato all'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione e la Cultura, l'ente che gestisce i finanziamenti europei, di revocare la sovvenzione da 2 milioni. L'atto non è vincolante, ma l'agenzia si era già dichiarata favorevole al taglio dei fondi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Veniamo adesso all'ondata di calore in Italia. Sono in risalite le temperature nel nostro paese, a partire dalle regioni del sud. L'anticiclone africano sta portando una nuova ondata calda con cielo sereno o poco nuvoloso. Il picco di calore è previsto da mercoledì a venerdì e sarà concentrato maggiormente nelle regioni del centro-sud e in quelle interne della Sardegna. Qui le temperature saranno elevate, anche oltre i 40 gradi, mentre nelle città del nord come Milano e Torino dovrebbero arrivare a 35 gradi. Per oggi il bollettino del disagio bioclimatico del Ministero della Salute prevede il bollino rosso per Firenze e Perugia. In queste città è sconsigliata l'esposizione diretta al sole fino alle 18 ed è consigliata l'idratazione. Bollino arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Abbiamo chiesto i motivi per i quali l'Europa si riscalda di più rispetto al resto della Terra a Carlo Bontempo, direttore di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
Verosimilmente è una combinazione i fattori, sicuramente la perdita di ghiaccio nell'Artico europeo, che fa parte del dominio che noi chiamiamo Europa, gioca un ruolo. L'Artico è la zona che si riscalda più del pianeta. Quando parliamo di Europa e la confrontiamo con la media globale c'è un piccolo problema, nel senso che l'Europa essenzialmente è terra al di là di questa parte dell'oceano Artico, mentre la media globale ha a che fare con molti oceani e gli oceani si stanno scaldando in media meno che le terre emerse, per cui anche questo è un fattore. Ma anche se confrontassimo l'Europa con gli altri continenti, con altre terre emerse, l'Europa comunque si scalderebbe a un ritmo leggermente superiore. Forse anche un cambio di circolazione che ha reso più frequente, più intensi questi promontori anticiclonici che abbiamo visto negli ultimi mesi, queste ondate di calore, e forse anche un ruolo della legislazione che ha migliorato la qualità dell'aria in Europa, che è stato un fattore estremamente positivo, che ha migliorato molto la nostra salute, ma ha reso in media i nostri cieli leggermente più trasparenti. Quindi potrebbe aver giocato un ruolo anche questo nel riscaldamento aumentato dell'Europa.
E c'è stato un lieve miglioramento nel nord del Piemonte, colpito dagli incendi boschivi per le deboli piogge di ieri sera, che in alcuni casi, come a Prali, in Val Germanasca, provincia di Torino, hanno addirittura provocato la temporanea esondazione di due torrenti. La stima delle foreste distrutte dall'incendio è tra gli 800 e i 900 ettari e le squadre di emergenza dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile continuano a lavorare. In provincia di Vercelli la situazione rimane critica per il rogo che da giorni brucia i boschi della Val Mastallone, laterale della media Valsesia. In provincia di Torino, nel Canavese e in Valle Soana, un vasto rogo ha distrutto aree impervie nei pressi del Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra Valprato Soano e Ronco Canavese. Nella provincia Verbano-Cusio-Ossola, a Premosello-Chiovenda, alle porte del Parco della Val Granda, la situazione è migliorata grazie anche all'intervento degli aerei Canadair e degli elicotteri antincendio. Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte a Crema, in provincia di Cremona, dopo essere stato accoltellato in un parcheggio di un supermercato in Viale Repubblica. Per ora non è stata resa nota l'identità della vittima. I carabinieri stanno indagando sull'omicidio. L'ipotesi più accreditata è che sia stata una resa dei conti tra gruppi rivali di migranti. Il 19enne era di nazionalità egiziana. L'anno scorso, alla fine dell'estate, un altro giovane era stato ucciso in circostanze simili. 10 anni fa la strage ferroviaria sulla linea Andria-Corato in Puglia, nella quale morirono 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Due treni che viaggiavano in direzione opposta si scontrarono sul binario unico. Alla cerimonia di commemorazione oggi ha partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è incontrato anche con i familiari delle vittime. Sentiamo il discorso della sindaca di Andria, Giovanna Bruno.
Albino De Nicolo, 57 anni. Salvatore Di Costanzo, 57 anni. Ludovico Francesco Tedone, 17 anni.
Signor Presidente della Repubblica, familiari delle vittime, feriti e sopravvissuti, autorità, cittadini tutti, la campana ha finito di contare. 23 rintocchi, un tempo infinito, come quella torrida giornata d'estate, infinita anch'essa. Quando fu proprio il tempo a fermarsi, mentre le cicale continuavano a frinire, offrendo il loro stridulo suono, quale nenia per la cruda morte.
Da stamattina sono in vigore le nuove norme sugli autovelox che dovrebbero ridurre i ricorsi contro le multe. Le regole volute dal Ministero delle Infrastrutture impongono che i rilevatori siano visibili e segnalati almeno un chilometro prima per le strade fuori dai centri urbani. Stop ai controlli sotto i 50 km orari su quelle urbane e limiti rigidi sulla distanza minima tra due postazioni successive per evitare le cosiddette multe a raffica. Inoltre i dispositivi dovranno essere omologati e non soltanto approvati, lasciando la gestione delle postazioni fisse solo dove c'è un documentato tasso di incidentalità. Per una serie di associazioni che si battono per la sicurezza stradale si tratta di un via libera all'aumento delle velocità che è tra le principali cause della mortalità sulle strade. Infine andiamo a Cuba. 5 anni fa le grandi proteste per la carenza di beni di prima necessità aggravate dalle difficoltà dovute alla pandemia. Oggi, a 5 anni di distanza, le condizioni della popolazione non sono di certo migliori, ma per altri motivi. Alfredo Somoza.
Cuba arriva esausta e con un orizzonte buio al 5° anniversario della grande protesta ai tempi del Covid. Il governo di allora fu il primo a non capire la rabbia che bolliva nella società, dando prima ordine di reprimere per poi dare ragione ai manifestanti, ma senza riconoscere il loro diritto alla protesta. 1.500 detenuti, 700 processati, fu il saldo. Nel frattempo Cuba ha visto andare via 1 milione di giovani, lo strangolamento energetico e le sanzioni imposte da Trump hanno fatto il resto. Le timide riforme di Díaz Canel arrivano fuori tempo massimo e oggi a Cuba si fa fatica a mangiare. Sanità e scuola sono collassate. L'inesorabile fine dell'esperienza rivoluzionaria è diventata agonia e i cubani sono sospesi in un tempo indefinito e pieno di segnali difficili da interpretare, come quando nel mare dei Caraibi si attende un uragano.
E alle 13:17 minuti si conclude questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Fabio Fimiani. La prossima edizione è alle 15:30. Grazie a tutti, una buona giornata.